benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il decimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. E per la cronaca è l'ultima lezione prima della vacanza natalizia, e per la storia è l'ultima lezione dell'anno 2015. Come passano gli anni? Chissà se torniamo, se ci incamminiamo e ci perdiamo questa
sera. Perché il giovedì 7 è di giovedì, però il 6 di gennaio è di mercoledì.
Appunto, allora torneremo il 14.
Allora saltiamo la sera.
Torneremo il 14, allora.
Il 14, no?
E ci troviamo ancora nei pressi delle ultime propaggini di uno scenario, come ben sapete, al quale è stato dato il nome di paesaggio intellettuale dell'averoismo latino. E la scorsa settimana, osservando questo paesaggio, abbiamo incontrato il personaggio chiave che anima questo significativo spazio culturale, personaggio che si chiama Sigeri di Brabante, il cui pensiero ha contribuito a creare i presupposti che determinano la nascita dell'umanesimo, e che questa prima parte del nostro viaggio, in queste prime nove itinerari, stiamo individuando e abbiamo individuato. Guardate sul punto 1 del repertorio, sappiamo, perché lo abbiamo studiato la scorsa settimana, che tutte le proposizioni contenute nelle opere di Sigeri di Brabante, mutuate dal pensiero di Averoè, vediamo di elencarle queste proposizioni, questi temi. Il tema della creazione del mondo come atto di necessità, cioè Dio ha creato per necessità perché Dio stesso è necessità, quindi non per un atto di volontà, dicono gli averoisti, diceva Averoè, Aristotele, che non pensava a Dio ma pensava ad un motore immobile. Poi il tema dell'eternità del mondo. Il mondo è eterno come Dio perché esiste da principio. E poi il tema della libertà condizionata, perché se tutto avviene per necessità, non c'è posto per il libero arbitrio e per la provvidenza. Tutto avviene perché è destino che avvenga. Poi il tema della mortalità dell'anima razionale, che è il tema sul quale abbiamo puntato maggiormente l'attenzione, no? Esiste, diceva Aristotele, diceva Averoè, dice Sigeri, un intelletto universale che è immortale e unico per tutti. È un intelletto che è anche l'anima del mondo, un'anima del mondo immortale e unica per tutti, mentre l'anima razionale individuale è solo un riflesso dell'anima del mondo, quindi è mortale perché si spegne con il venire meno delle attività sensoriali e intellettuali. Quando vengono meno le attività sensoriali e intellettuali, anche l'anima individuale si spegne. Rimane immortale l'intelletto universale e l'anima del mondo. Poi il tema della duplice verità. Perché la verità, diceva Sigeri, pur essendo di una sola sostanza, si esplicita in due forme diverse, quella filosofica e quella teologale. Ebbene, queste tesi, le tesi dell'averoismo latino che abbiamo studiato la scorsa settimana in modo particolareggiato, vengono condannate dai tribunali religiosi, quello parigino e quello romano, ma innescano un'intensa discussione, cioè una feconda polemica intellettuale, la famosa polemica del 1270 che si svolge a Parigi e non solo, e che contribuisce alla nascita del movimento dell'umanesimo. Ora, la sintesi più illuminante del pensiero dell'averoismo latino la troviamo in una importante affermazione già di carattere umanistico di Averoè, che Sigeri di Brabante utilizza come manifesto del movimento che si sviluppa intorno alle sue opere. Scrive Sigeri, parafrasando Averoè, seguite che cosa scrive, l'abbiamo già letto questa citazione, ma ripetita iuvant, le cose ripetute sono di giovamento per l'apprendimento. E scrive Sigeri, bisogna imparare a leggere la Sacra Scrittura, e guardate, Sigeri per Sacra Scrittura intende i libri dell'Antico Testamento, la letteratura dei Vangeli, la letteratura del Corano, ma non solo, intende anche i libri della Sapienza indiana, i Veda, in sanscrito Veda vuol dire libri della Sapienza, intenderebbe anche il libro del Tao Te Ching giapponese, i libri del Tao cinese, intenderebbe anche gli Avesta di Zarathustra, tutti apparati che abbiamo studiato in questi anni, che contribuiscono a creare quello che si chiama l'intelletto universale, no? Comprendono anche, quindi cerchiamo di non dimenticarci qualcuno perché sennò comprendono anche l'epopea di Gilgamesh, ricordate, e l'Enuma Elish, il primo poema sulla creazione assiro-babilonese. Enuma Elish vuol dire lassù nell'alto dei cieli, e il papiro Smith egizio. Ecco, quindi le sacre scritture, secondo Sigeri, che è legato al concetto dell'unità dei saperi, comprendono tutti questi apparati. E allora bisogna imparare, scrive Sigeri, parafrasando Averoè, anche Averoè ha questa ampiezza di vedute, bisogna imparare a leggere la Sacra Scrittura non in senso religioso e legalistico, ma secondo l'autorità dei valori umanistici, che il testo della Scrittura proclama come salvifici, valori che fanno parte di tutti gli apparati e sono l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. E sono poi le parole chiave dell'umanesimo, queste, e sono le parole chiave tuttora alle quali giriamo intorno per cercare di creare un nuovo umanesimo, o forse l'umanesimo vero e proprio che non siamo riusciti ancora ad imbastire a livello planetario, no, e questo è il problema. Quindi sostiene Sigeri con spirito laico, quindi mettendo in evidenza il respiro ecumenico del messaggio evangelico, perché lui fa riferimento alla letteratura dei Vangeli in quanto cristiano. La salvezza viene necessariamente dal rispetto dei valori universali piuttosto che dai rituali religiosi spesso ammantati di superstizione e che spesso, ahimè, spingono alla violenza anche, no? Nella religione si annida, no? Spesso diventa un pretesto, no? Per creare violenza. Ora, Sigeri di Brabante smentisce, e per questo viene considerato eretico dal tribunale ecclesiastico parigino presieduto dal vescovo Etienne Tampier, che la creazione del mondo sia avvenuta per un atto di volontà da parte di Dio. E nel suo trattato De Eternitate Mundi, l'eternità del mondo, ora facciamo una sintesi, no, di quello che avete lì, qui c'è una citazione che abbiamo già letto la scorsa settimana. Sigeri Brabante sostiene che la volontà è soggetta alla necessità e quindi Dio stesso è necessità e crea per necessità, mentre le autorità ecclesiastiche, custodi dell'ortodossia, tanto quelle cristiane che quelle islamiche nei confronti di Averoè, no? Che anche lui è passato attraverso questa forma di repressione ideologica, e mentre le autorità ecclesiastiche, custodi dell'ortodossia, sostengono che è la volontà a generare la necessità. E quindi Dio ha creato il mondo con un atto di volontà. Ora, intorno a questa questione, guardate, è la necessità a guidare la volontà o è la volontà a governare, a generare la necessità, nasce una polemica che investe non solo il movimento dell'umanesimo, ma attraversa tutta la storia del pensiero umano, e tuttora noi continuiamo a farci queste domande. E anche la storia della letteratura, è stata soprattutto la storia della letteratura a prendere in considerazione questi concetti. E proprio nella storia della letteratura il dibattito intorno al rapporto tra la volontà e la necessità si è concentrato in tempi moderni e nel genere letterario del romanzo, in primo luogo nei testi dei grandi romanzi dell'Ottocento, soprattutto sul tema concreto e sempre di grande attualità, dell'imparare a distinguere le effettive necessità e quindi sul dovere della coscienza individuale di orientare la propria volontà verso le reali necessità umane e non su bisogni fittizi camuffati da necessità, perché molto spesso noi questo tema lo lasciamo al mercato, e il mercato, che è una cosa utile per tanti motivi, però da questo punto di vista crea una mentalità per cui spesso produce delle false necessità, cioè produce bisogni fittizi che regolano, no, tutto il mercato stesso, portano a delle variabili che ricadono negativamente, no, sulla società. Qual è per voi una effettiva necessità su cui orientare oggi, o quali sono delle effettive necessità su cui orientare oggi la volontà personale e quella collettiva? Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché è necessario investire in intelligenza, visto che parliamo di necessità, e su questo tema bisogna investire in intelligenza per capire bene quali sono le reali necessità e quali sono bisogni fittizi camuffati da necessità. Ora, abbiamo detto che nella storia della letteratura il tema del contrastante rapporto tra la volontà e la necessità emerge spesso nei testi dei grandi romanzi dell'Ottocento, quelli di Tolstoi, di Balzac, di Victor Hugo, di Stendhal, tanto per fare alcuni nomi, li faccio in silenzio sottovoce alcuni nomi, se no tutti gli altri dicono noi no, perché non siamo stati citati, ma l'elenco è lungo, noi saremmo qui tutta la notte se dovessimo fare l'elenco. Però non possiamo fare a meno di citare un'opera sulla quale tutti costoro sono d'accordo, che risulta essere una delle più significative in relazione a questo tema del rapporto tra la volontà e la necessità. Quest'opera è un romanzo che tutti avete sentito nominare, spero probabilmente che tutti abbiate letto, ma non so perché, sapete, non è facile. Questo romanzo si intitola Prestuplenie i Canazagne, Delitto e Castigo, avete sentito nominare. La mia presunta citazione in russo è soltanto una sarebbe un desiderio di poterle leggere in lingua originale queste opere, invece non è possibile per me. Cioè, allora mettiti a studiare, sì, ma è l'autore Fyodor Dostoevskij di Delitto e Castigo è considerato un romanziere filosofo per eccellenza, e noi lo abbiamo incontrato molte volte in questi anni in diversi contesti. Guardate sul punto 2 del repertorio. Delitto e Castigo è il primo grande romanzo di famosissimo scrittore Dostoevskij, che è morto nell'81, 1881, a 60 anni, era nato nel 21. È un testo che, come tutta la produzione dostoevskiana, andrebbe non solo letto, ma anche al ritmo di 4 pagine al giorno, quindi col metodo del leggere multum, periodicamente riletto. Così è successo a me quando ho ripreso in mano appunto questo testo, ho cominciato a leggere, dico, insomma, l'hai letto già diverse volte, invece poi, come al solito, sono stato attratto in questo meccanismo, e che questo meccanismo poi è durato a lungo, perché ho cominciato per tempo a leggere questo testo per capire come poteva entrare a orologeria dentro un itinerario. Purtroppo è entrato soltanto un frammento, ma questo serve poi per le... Comunque io ho messo 6 mesi per leggere, quindi no, ho messo su una seggiola Delitto e Castigo, come al solito l'ho chiamata la seggiola del delitto e castigo, e mi sedevo lì 10 minuti e leggevo 4 pagine oppure 3 oppure mezza pagina, secondo delle situazioni. Il metodo migliore per leggere, lo sapete, è questo, per leggere molto. Se uno vuol leggere molto, deve leggere poco e costantemente, perché questo è stato codificato dai programmi della Facoltà delle Arti nel 1247, quindi lo sapete, quindi non l'altro giorno, ma, e quindi sarebbe l'ora che entrasse nella didattica questo leggere, questo metodo, leggere multum, è il termine latino che fa riferimento alla qualità. Leggere multa vuol dire leggere molti libri, leggere multum vuol dire leggere 4 pagine al giorno, no? Con grande attenzione, ma tutti i giorni. Alla fine dell'anno, con questo sistema, lo sapete, si riesce a leggere multa, perché alla fine dell'anno le pagine diventano 1100, 1200, 1500, anche 2000, e quindi sono tante pagine. In questo romanzo, Delitto e Castigo, giungono a maturazione alcune delle tematiche su cui Dostoevskij, come scrittore, come filosofo, aveva cominciato a riflettere, e il tema maggiormente in evidenza in questo testo riguarda proprio il complesso rapporto tra la volontà e la necessità. Guardate, di questo Dostoevskij vuole parlare, non vuole inventare una storia per poi magari farci la fiction. A lui non interessa, la storia è semplicissima ed elementare. Vuole ragionare su questo concetto, no? Citando anche l'averoismo, perché nelle pagine cita anche l'averoismo. Ora, e quindi è bene a sapersi, no? Siamo apposta a fare un percorso di didattica della lettura e della scrittura, perché sennò non si colgono certi aspetti, no? E quindi non si usufruisce della bontà, ecco, della lettura, oppure la lettura diventa pesante. E questa tematica costituisce la chiave fondamentale per leggere quest'opera e per capirne il senso. In questo romanzo si incontrano tutta una serie di personaggi già sperimentati in altri contesti da Dostoevskij, nei romanzi Umiliati ed offesi del 61, In memorie del sottosuolo del 64, tutti i testi da leggere. A volte si dice: cosa c'è di nuovo da leggere? Beh, di nuovo da leggere ci sono questi testi, che oggi stanno tornando di grande attualità, lo sono sempre stati. Personaggi che vengono analizzati psicologicamente con il massimo rigore e la massima precisione. E questa straordinaria descrizione di caratteri e di ambienti è quella che contrassegna la scrittura di Dostoevskij, che si avvale sempre di una trama molto semplice e lineare, dove tutto è persino banale, nella quale tiene insieme decine di personaggi in un susseguirsi di significativi avvenimenti che sono concettuali, però. E Il protagonista di Delitto e Castigo, che è stato pubblicato 150 anni fa, quindi c'è anche un anniversario, e veniva, stava per non essere pubblicato esattamente in questi giorni di 150 anni fa, per uno scontro, una diatriba con l'editore, di cui parleremo alla fine di questo percorso molto interessante. Il protagonista di Delitto e Castigo si chiama Raskolnikov ed è un giovane squattrinato, il quale è in preda, no, ad una irrefrenabile mania di grandezza e desideroso di arricchirsi, infatuato dall'idea di imporre la propria volontà sulle sue necessità, uccide una vecchia usuraia. Sì, sta sicuramente antipatica questa persona, però insomma, e uccide anche l'innocente sorella di lei, che è testimone del delitto, quindi un delitto molto grave. Ora, il pretesto per l'omicidio viene quindi dalla convinzione che un uomo nato per essere superiore, come si crede la scorta, e quindi per imporre la sua volontà come il re dei re, ma guardate, qui aleggia la figura di Napoleone, che è una figura che entra in tutti i romanzi dell'Ottocento, perlomeno in molti romanzi dell'Ottocento, esplicitamente oppure tra le righe, e abbia il dovere di eliminare ogni ostacolo che si frapponga tra lui e la gloria, cioè specialmente se si tratta di uno squallido individuo, e abbia il diritto di far coincidere le proprie necessità con la sua volontà, come se fosse Dio. Ora, la vecchia usuraia è un elemento inutile per la società, è pure antipatica, e può essere eliminata perché Raskolnikov possa arricchirsi e possa dimostrare quanto vale. Questo è quello che ha in testa questo giovane. Il fatto è che, racconta Dostoevskij, Raskolnikov non riesce però a trarre alcun profitto da quei maledetti soldi, e a lui non resta che prendere coscienza del male che ha commesso senza cercare giustificazioni ideali, perché non ci sono giustificazioni ideali nel commettere il male, nel fare del male agli altri. Cioè, a lui non resta che pentirsi, confessare tutto e riscattarsi attraverso l'accettazione del necessario castigo che merita. E lui è convinto a un certo punto che merita un castigo, merita un grande castigo, ma in modo da far nascere nei suoi confronti il sentimento dell'indulgenza, quindi di riacquistare un ruolo, ecco, perlomeno nella società e soprattutto nel cuore di certe persone. Ora, la redenzione di Raskolnikov passa attraverso il riconoscimento del severo senso di giustizia di un personaggio notevole che sta in questo romanzo, che è un commissario, il commissario Porfiri Petrovic, che deve fare giustizia. E difatti Porfiri Petrovic fa giustizia, cioè non cerca di portare questa persona alla confessione, al riconoscimento del fatto che lui ha sbagliato, ha commesso un delitto, e di avviarsi sulla strada della sua rieducazione, perché la pena deve rieducare, no? Ecco, e quindi un grande personaggio costruito da Dostoevskij. Non a caso si chiama Porfirio, voi lo sapete, Dostoevskij conosce bene la filosofia, e tutti conoscete l'Isagoge di Porfirio. Che cos'è l'Isagoge di Porfirio? È un commento alle categorie di Aristotele. Difatti Porfiri Petrovic ragiona dialetticamente utilizzando le categorie di Aristotele per far ragionare questa persona che crede di poter imporre tutto con la sua volontà, e invece su quelle che sono anche gli elementi negativi che la volontà ha quando non è orientata al bene. Ecco, quindi non a caso si chiama Porfirio, cioè cogliete questo. Vedete, in tutti i romanzi dell'Ottocento bisogna cogliere queste sottigliezze che emergono soltanto utilizzando l'alfabetizzazione, no? E quindi quindi la redenzione di Raskolnikov passa attraverso il riconoscimento del severo senso di giustizia del commissario Porfirio Petrovic, Porfiri, soprattutto attraverso il riconoscimento della bontà da lui scoperta poi nell'animo di Sonia, che è una giovane prostituta, la quale si deve prostituire per necessità. Ecco lì, ecco, il Dostoevskij mette in evidenza questo fatto. Quindi attenzione agli elementi che vengono fuori nel romanzo. In questo romanzo Dostoevskij punta l'accento su tutte le parole chiave dell'umanesimo, come in tutti i suoi romanzi. Porfirio rappresenta la giustizia, cioè il modo di amministrare la giustizia nel migliore dei modi, no? In modo che non sia vendicativa, sì, sia anche punitiva, ma non sia vendicativa e riporti sulla via della redenzione. Ecco, Sonia rappresenta la bontà e la misericordia. Quindi questi sono gli elementi, ecco, che emergono quando si legge questo romanzo. E bisogna tenerne conto, perché se no non si entra nei ragionamenti. Dostoevskij utilizza quindi tutti i personaggi del romanzo per far emergere il dilemma se sia la necessità a guidare la volontà, Sonia deve prostituirsi suo malgrado per necessità, oppure sia la volontà a generare la necessità, come nel caso di Raskolnikov, che diventa assassino. E tutte le figure che l'autore mette in scena, tutte figure straordinarie e autonome, servono a far comprendere, per contrasto, il personaggio di Raskolnikov. E il gusto della lettura di Dostoevskij lo si prova soprattutto nel raffinato gioco delle descrizioni dei caratteri, e per questo i suoi personaggi sono tutti dei protagonisti. La figura di Sonia è una fonte di bontà e di purezza in un mondo sordido, e attingendo a questa fonte Raskolnikov si avvia necessariamente, sottolineiamo necessariamente, sulla strada della confessione, sottomettendo al principio della necessità il presunto fine di imporre la propria volontà. Se la volontà delittuosa è tragicamente e paradossalmente superflua, perché non procura mai nessun vantaggio il commettere un delitto, afferma Dostoevskij, il castigo è il necessario strumento della volontà di riscatto. Uno se lo deve prescrivere, quindi, il castigo. E difatti Raskolnikov poi, durante il processo, lui vuole prescriversi una punizione severissima, quasi. Poi però invece succede, lui non se lo aspetta neppure, che arrivano spontaneamente tutta una serie di testimoni che testimoniano che lui ha commesso anche tanti atti di bontà, e lui forse non se ne rendeva neanche conto, se ne era dimenticato, cioè ecco, poi c'è Dunia, che è la sorella di Raskolnikov, che è una donna fedele e coraggiosa che volontariamente si sacrifica per le necessità della famiglia. E poi c'è il commissario Porfiri Petrovic, che è pragmatico e razionale, e la disputa, guardate, il dialogo platonico, perché è un dialogo platonico che Dostoevskij costruisce, che Porfiri sostiene con Raskolnikov sul tema del presunto diritto della volontà a commettere omicidi per soddisfare le proprie necessità, è un capolavoro letterario, purtroppo le pagine sono troppe, avrei potuto leggere, ma poi non si può rimandare così, e quindi no. Però a un certo punto mi sono detto, vabbè, sapete dove si trova questo dialogo platonico, no? E quindi andate in biblioteca, prendete un, magari ce l'avete nella biblioteca, nella vostra biblioteca domestica, del Vito Castillo. Io non l'ho portato perché, siccome ne avevo tre edizioni, ne ho preso una per portarla, le altre edizioni hanno detto: perché noi no? E dico:
potrebbe portare piccole di una e tre di una,
e quindi non ho portato nessuno per non fare torto a nessuno, perché sapete come si fa presto a diventare felicisti, dal punto di vista letterario. E quindi potete leggere questo dialogo, che è famoso come altri dialoghi che stanno nei romanzi, ricordate, nei fratelli Karamazov, c'è il grande inquisitore che abbiamo letto tutto intero, ma lì era in un'altra situazione. La figura di Porfiri Petrovic è diventata l'ideale modello letterario di un particolare commissario di polizia. Guardate, ce ne saranno poi tutta una serie di personaggi simili nella letteratura del Novecento, no? Tipo calmo, colto, saggio, benevolo, che è il necessario rappresentante della voce amplificata della coscienza. Quindi è diventato un modello che naturalmente quindi va studiato, questo modello. Dostoevskij affida a Porfiri Petrovic una serie di affermazioni filosofiche ed educative di carattere, possiamo dire, aristotelico averoista. Afferma Porfiri: il vero giudice è la tua coscienza, perché rappresenta il principio supremo di necessità, cioè il fondamento su cui scorre il fiume della vita. Abbandonati al fiume della vita, ti condurrà in qualche posto dove necessità e giustizia si incontrano. La vita di per sé, scrive Dostoevskij, è un bene governato dalla necessità. Sono gli esseri umani che con la loro volontà protesa al male la rendono atroce, demoniaca, no? Dice Dostoevskij. In Delitto e Castigo lo scrittore descrive in modo efficacissimo gli uomini del sottosuolo, come li chiamano, gli individui gretti e spregiudicati, arroganti e violenti, che rappresentano la disumanità in cui anche Raskolnikov è caduto. Con la confessione, il pentimento finale, Raskolnikov rinuncia ad essere un superuomo, con S minuscola, non siamo qui nel campo di Nietzsche, ma che vuole imporre la sua volontà per essere semplicemente un uomo fedele al principio di necessità, dal quale scaturiscono i valori umanistici dell'uguaglianza, della giustizia, della pace, della solidarietà e della misericordia. E bisogna impararli a memoria, via via li stiamo imparando. Io li ho quasi imparati a memoria, questi cinque valori, anche perché dobbiamo sapere che ci sono, e dobbiamo sapere che non piovono dall'alto i valori, no? Perché a volte noi sentiamo dire il luogo comune: non ci sono più i valori, come se dovessero essere chissà dove, cioè non è che ci piovono da qualche parte. No, i valori sono ben descritti e prescritti nell'intelletto universale, che è poi il deposito della storia del pensiero umano. Ecco, questi cinque valori sono esemplari e vanno incarnati. Quindi, dopo aver conosciuto gli abissi di perdizione del sottosuolo, il protagonista sceglie di rinascere attraverso il castigo, che sarà certamente severo. A noi non sembrerà molto severo, però teniamo conto che siamo nel 1865 e il posto dove si svolge il castigo è piuttosto inospitale, ma necessario. Ora, il castigo, chi è che non è mai stato castigato, no? A letto senza cena, mi faceva bene, quando mai non abbiamo comminato noi medesimi in un castigo, è successo, no? Quindi, tra tutti i castighi che vi sono stati inflitti, qual è quello di cui conservate un ricordo più vivo? E qual è il castigo che avete combinato con maggior convinzione? Perché no, e quindi scrivete quattro righe in proposito. Ora, le pagine che stiamo per leggere, quando Raskolnikov confessa a Sonia di essere un assassino, sono fondamentali per capire la logica aberrante che lo ha portato a dare una giustificazione al suo delitto. E poi in queste pagine possiamo cogliere senza difficoltà l'attenzione di Dostoevsky nei confronti della storia della filosofia, perché Raskolnikov, Dostoevsky, allude al fatto di aver studiato il pensiero dell'averoismo latino, così come abbiamo fatto noi, ma non ne ha tratto insegnamento. Qua ci sono tutta una serie di formule dell'averoismo latino che naturalmente emergono e che soltanto la lettrice e il lettore che sta in un percorso di alfabetizzazione coglie, no? E che è necessario cogliere, perché se no non si capisce l'intento che ha un grande romanzo, un intento educativo. E mentre Sonia, in modo maieutico, lo redime facendolo riflettere sui valori umanistici universali ai quali bisogna sempre essere fedeli in nome di quel bene necessario che è la vita, cioè i valori dell'uguaglianza, della giustizia, della pace, della solidarietà e della misericordia, che Dostoevsky esalta in tutti i suoi romanzi. Se leggete Dostoevsky, quindi sapete che questo è uno schema ideologico che lui utilizza in tutti i ragionamenti che fa fare ai personaggi che crea. Leggiamo da Delitto e Castigo. Raskolnikov, con una calma apparente, è successo proprio così, disse. Ecco, io volevo diventare un Napoleone, perciò ho ucciso. Ora capisci? No, mormorò Sonia. Però parla, che capirò. Sono sicuro che capirai, fece una pausa e riflette a lungo. Il nocciolo della faccenda è tutto qui. Un giorno rivolsi a me questa domanda. Se al mio posto, per esempio, ci fosse stato Napoleone e per cominciare la sua carriera non avesse avuto a portata di mano né Tolone, né l'Egitto, né il passaggio del Monte Bianco, e invece di tutte queste cose belle, monumentali, gli fosse capitata semplicemente una ridicola vecchietta vedova di un archivista, e se per di più avesse dovuto ucciderla per poterle rubare tutti i suoi soldi per la carriera, capisci? Ebbene, lo avrebbe fatto se non ci fosse stata altra via d'uscita? Non si sarebbe sentito urtato al pensiero di un'azione così poco monumentale e così delittuosa? Beh, ti dirò che con questa domanda io mi sono tormentato un bel pezzo, tanto che mi vergognai terribilmente quando alla fine intuì, quasi all'improvviso, che non solo non si sarebbe sentito urtato, ma non gli sarebbe nemmeno venuta in testa che la cosa non fosse abbastanza monumentale, anzi non avrebbe assolutamente capito che cosa ci fosse da sentirsi urtati. E se non avesse avuto nessun'altra strada, l'avrebbe strozzata senza darle neppure il tempo di fiatare, senza nessuna esitazione. Allora anch'io non esitai più e la strozzai, seguendo un esempio così autorevole. Ed è successo proprio così, ti viene da ridere. E la cosa più ridicola è che forse è successo proprio così. Io sono stato tentato di imporre la mia volontà alla necessità, e pensare che avevo studiato che è la necessità che sovrasta la volontà. Lo sai che Dio stesso ha creato per necessità? Ma paragonarsi a Dio adesso è la cosa più blasfema che si possa fare, e in relazione ad un delitto poi. E nel momento in cui comincio a credere che sia necessario far seguire al delitto il castigo. Sonia non aveva nessuna voglia di ridere. È meglio che tu mi parli chiaramente, senza esempi, gli disse con un fil di voce. Raskolnikov si girò verso di lei, la guardò con tristezza e le prese le mani. Hai ragione anche questa volta, Sonia, sono tutte sciocchezze. Forse sono soltanto chiacchiere, vedi? Tu sai che mia madre non possiede quasi nulla, mia sorella ha avuto un'educazione, ma è condannata a girare da un posto all'altro facendo l'istitutrice. tutte le loro speranze erano riposte in me. Io studiavo, ma non potevo mantenervi all'università, sono stato costretto a lasciarla per un certo tempo, ma anche se le cose fossero andate avanti così, fra 10-12 anni, se le circostanze fossero state favorevoli, avrei potuto sperare di diventare un insegnante, un impiegato qualunque con 1000 rubli di stipendio. Pareva che le dicesse delle cose imparate a memoria. Ma intanto mia madre si sarebbe consumata per gli affanni e i dispiaceri e io non sarei riuscito comunque a darle la tranquillità. E mia sorella, beh, a mia sorella poteva capitare anche di peggio. E poi perché dover rinunciare sempre a tutto? Doversi voltare sempre dall'altra parte? Dover dimenticare la mamma e dover sopportare umilmente, per esempio, un affronto alla propria sorella? Per quale scopo? Per mettere su, dopo aver seppellito loro, un'altra famiglia con mogli e figli e lasciare poi anche quelli senza un soldo e senza un pezzo di pane? E allora decisi che dopo essermi impadronito del denaro della vecchia lo avrei adoperato per i primi anni senza tormentare più mia madre, per mantenermi all'università e per i primi passi dopo l'università. Così avrei fatto tutto con larghezza, con una base, in modo da crearmi una nuova carriera e prendere una strada nuova, indipendente. Bene, ecco tutto. Si capisce che a uccidere la vecchia ho fatto male, e ora basta. Arrivò alla fine del suo racconto quasi spossato e chinò la testa. Oh, non è questo, non è così, esclamò Sonia angosciata. Lo vedi anche tu che non è così, eppure ti ho raccontato tutto sinceramente, la verità. Ma quale verità, oh signore? Ho ucciso soltanto un pidocchio, Sonia, inutile, schifoso, nocivo. Un essere umano, lo chiami un pidocchio? Ma sì, lo so anch'io che non è un pidocchio, rispose lui, guardandola in modo strano. Del resto, io dico degli spropositi, Sonia, aggiunse. È già un bel pezzo che dico degli spropositi, non è affatto così. Hai detto bene, ci sono tutt'altri motivi. È un bel pezzo che non parlo con nessuno, Sonia, e ho un gran mal di testa. I suoi occhi ardevano di un fuoco febbrile, cominciava quasi a delirare. C'era un sorriso inquieto sulle sue labbra. Attraverso quello stato di eccitazione traspariva ormai una tremenda spossatezza. Sonia capì che si stava torturando. Anche a lei cominciava a girare la testa. Le sembrava di capire qualcosa, ma... No, Sonia, non è così, ricominciò Raskolnikov, alzando la testa di scatto come se un improvviso mutamento nel corso dei suoi pensieri lo avesse rianimato. Non è così, o meglio, supponi che io sia permaloso, invidioso, cattivo, ignobile, vendicativo e magari anche incline alla pazzia. Ti ho detto che non potevo mantenermi all'università, ma lo sai che invece avrei potuto arrivarci. Mia madre mi avrebbe mandato il denaro sufficiente per pagarmi gli studi e per le scarpe, i vestiti e il pane me li sarei guadagnati anche da me, di sicuro. Le lezioni capitavano, mi offrivano mezzo rublo l'una, ma io mi arrabbiai e non volli. Allora, come un ragno, mi ficcai nel mio cantuccio. Tu sei stata nel mio canile, l'hai visto. Ma lo sai, Sonia, che i soffitti bassi e le stanze strette opprimono l'anima e il cervello? Oh, come odiavo quel canile. Eppure non volevo uscire di lì, non volevo apposta. Non uscivo per giornate intere, non volevo lavorare e non volevo nemmeno mangiare, stavo sempre sdraiato, passavo così anche un giorno intero, non chiedevo nulla apposta per la rabbia, di notte non c'era lume, stavo sdraiato al buio, ma non volevo guadagnare per comprarmi le candele. Bisognava studiare e io avevo venduto tutti i libri e sulla mia tavola, sugli appunti, sui quaderni, anche ora c'è un dito di polvere. Preferivo stare sdraiato e pensare, pensavo sempre e facevo sempre certi sogni, sogni strani, non ti so dire che sogni, però allora cominciò anche a sembrarmi, no, non va bene, non lo racconto bene nemmeno ora, vedi, io mi domandavo sempre, perché sono così stupido? Perché se gli altri sono stupidi e se ormai io con certezza, se ormai so con certezza che sono stupidi, non cerco di essere più intelligente di loro? Poi riconobbi, Sonia, che a voler aspettare che tutti diventino intelligenti sarebbe una cosa troppo lunga, e poi riconobbi che questo non accadrà mai, che gli uomini non cambieranno, non c'è nessuno che li possa cambiare, né la volontà e neppure la necessità, e non vale la pena di affaticarsi. sì, è così, è la loro legge, è una legge, insomma, è così. Io adesso so che chi è forte di mente e di spirito è un dominatore, chi osa molto ha sempre ragione, chi è capace di sputare su qualcosa di grande diventa un legislatore, e chi più di tutti osa, più di tutti ha ragione. Così è andata finora, così sarà sempre, solo un cieco non lo vede. Raskolnikov, nel dire questo, benché guardasse Sonia, non si preoccupava più se lei capisse o no, aveva la febbre, era in preda a una specie di cupo entusiasmo, effettivamente non parlava con nessuno da troppo tempo. Sonia capì che questo cupo catechismo era diventato la sua fede e la sua legge. Allora compresi, Sonia, continuò Raskolnikov con fervore, che il potere spetta soltanto a chi osa chinarsi per prenderlo. C'è una sola cosa da fare, una sola, basta osare. E allora, per la prima volta in vita mia, mi venne un'idea che nessuno aveva mai avuto prima di me, nessuno. A un tratto mi apparve chiaro che nessuno finora, vedendo tutte queste assurdità, aveva osato prendere il tutto veramente per la coda e scaraventare tutto al diavolo. Io ho voluto osare e ho ucciso. Ho voluto soltanto osare, Sonia, ecco la vera ragione. Stai zitto, gridò Sonia aggiungendo le mani, ti sei allontanato da Dio, dalla necessità divina, come hai detto tu, e Dio ti ha colpito abbandonandoti al diavolo. Taci tu, Sonia, disse Raskolnikov in tono cupo, e credi davvero che sia andato là come un imbecille? Ci sono andato con molto cervello ed è proprio questo che mi ha rovinato. E se per molti giorni mi sono tormentato chiedendomi Napoleone ci andrebbe o no, è perché sentivo chiaramente di non essere un Napoleone. Ho sopportato la tortura di tutte queste chiacchiere, Sonia, e mi è venuto il desiderio di liberarmi da tutto quel peso. Ho voluto uccidere senza casistica, Sonia, uccidere per me stesso, per me solo. Non ho ucciso per aiutare mia madre, sciocchezze. Non ho ucciso per avere i mezzi e il potere e per diventare un benefattore dell'umanità, sciocchezze. Ho ucciso e basta. Ho ucciso per me stesso, per me solo, non per necessità. Quanto a sapere se poi avrei beneficato qualcuno e se invece per tutta la vita come un ragno avrei acchiappato tutti nella mia ragnatela e avrei succhiato a tutti il sangue, a me in quel momento non importava proprio nulla. E soprattutto non era il denaro che mi occorreva, Sonia, quando ho ucciso. Non era tanto il denaro quanto un'altra cosa. Tutto questo ora lo so, capiscimi bene. Avevo bisogno di sapere se io ero un pidocchio come tutti o un uomo, sarei stato capace di scavalcare l'ostacolo o no, ero un essere pavido o avevo il diritto di uccidere. Se avevi il diritto di uccidere, clamò Sonia battendo le mani. Sonia, gridò Raskolnikov irritato e voleva ribattere qualcosa, ma si interruppe e la guardò con timore. Non mi interrompere, Sonia, volevo dimostrarti solo una cosa, che il diavolo allora mi trascinò e soltanto dopo mi spiegò che non avevo il diritto di andarci perché ero proprio un pidocchio come tutti. Mi ha preso in giro e io ora sono venuto da te, accoglimi. Ascoltami, quando sono andato dalla vecchia quel giorno ci sono andato solo per provare, sappilo, e per provare l'hai uccisa. Sì, ma come l'ho uccisa? Si uccide in quel modo, si va così a uccidere, come ci sono andato io. Ho forse ucciso quella vecchia, invece ho ucciso me stesso, non quella vecchia. Mi sono accoppato con un colpo solo e per sempre, e quella vecchia l'ha uccisa il diavolo, non io. Basta, Sonia, lasciami stare, gridò ad un tratto con un'angoscia spasmodica. Lasciami stare, sii indulgente. Dostoevskij, vedete che dialogo è incalzante, cioè, nei testi di Dostoevskij, invita ad essere indulgenti nei confronti di quelle persone che riconoscono le loro colpe e accettano il giusto castigo come un necessario strumento di redenzione. E il termine indulgenza si presenta sul nostro cammino in modo appropriato, visto che si è appena aperto l'altro ieri, l'8 dicembre, come sapete, come avrete visto, avrete partecipato, il giubileo della misericordia. E contemporaneamente noi siamo dei privilegiati che possiamo vivere e celebrare due giubilei contemporaneamente. e contemporaneamente sul nostro percorso di studio si apre il primo giubileo della storia della Chiesa, quello del 1300, proclamato da Papa Bonifacio VIII. Il giubileo del 1300 viene proclamato, così prescrive la bolla papale, ve la leggo, con la concessione dell'indulgenza plenaria a quanti giungeranno pellegrini a Roma e adempiranno alle prescritte pratiche rituali. Questo dice la bolla di Bonifacio VIII. Il giubileo del 1300 è stato uno straordinario avvenimento, è una sorta di paesaggio intellettuale che come una nube cala sullo scenario storico, politico, sociale e culturale dell'autunno del Medioevo, e quindi strada facendo ci siamo arrivati anche noi puntuali. Un evento eccezionale in occasione del quale le aspirazioni religiose e escatologiche che riguardano la vita che verrà si sono sposate con finalità di tipo materiale ed economico, perché Bonifacio VIII ha anche bisogno di fare cassa, perché deve fare guerra contro il re di Francia, quindi ha bisogno di risorse e soprattutto con intento politico. Ed è stata da questo punto di vista una mossa magistrale, di tornare a fare della Roma papale il centro dell'universo. Voi ricorderete che in queste settimane noi abbiamo incontrato dei papi che non stanno a Roma, che hanno un carattere debole, che sono nelle mani di governanti che li costringono a non sedersi sulla cattedra di Pietro, ecco, tra virgolette, ma stare fuori dalla città e ad essere succubi. Abbiamo appena ascoltato Sigiel di Brabante affermare, a nome di tutto il movimento della scolastica, Gesù Cristo, il Logos, la parola di Dio incarnata, vero Dio e vero uomo, ha predicato il Vangelo affermando che la salvezza viene necessariamente dal rispetto dei valori universali, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, piuttosto che dai rituali religiosi spesso ammantati di superstizione. E la Chiesa di Roma, che nel corso del XIII secolo ha gradualmente perso prestigio, per rilanciare la sua potenza punta invece proprio sui grandi rituali, no? Su un grande rituale come il Giubileo. Ma procediamo con ordine. Sul finire del XIII secolo, nel 1294, viene eletto Papa, dopo tutta una serie di figure piuttosto scialbe, no? Che abbiamo incontrato, no? In queste settimane, un membro dell'aristocrazia romana. Ecco, finalmente l'aristocrazia romana riesce di nuovo a mettere le mani sul papato. Il fatto è che l'aristocrazia romana è fortemente divisa, si fanno la guerra le famiglie aristocratiche romane, si fanno proprio la guerra con la spada in mano, non è che sto usando un eufemismo, e viene eletto un membro della famiglia e dei conti Caetani di Anagni, che prende il nome di Bonifacio VIII. E i libri di storia ci dicono che è stato l'ultimo grande pontefice del Medioevo che ha voluto assicurare al papato la supremazia politica sul mondo intero. Certo che se questa è la prerogativa per fare di un papa un grande pontefice, qualche problema di coerenza con il messaggio del Vangelo sorge inevitabilmente, perché avere la pretesa, no, uno se lo deve guadagnare, no, l'autorevolezza, ma non è che possa pretendere di governare sul mondo intero. Ma chi è Bonifacio VIII? Personaggio che ultimamente, come è successo per Giulio II, è stato rivalutato dalla storiografia, no? E anche giustamente per tutta una serie di aspetti. Guardate sul punto 3 del repertorio. Papa Bonifacio VIII è Benedetto Caetani, membro quindi di una famiglia dell'alta nobiltà romana ed è nato ad Anagni intorno al 1235. Io non so se siete mai stati a visitare Anagni, che è qui vicino, no? A volte non abbiamo neanche sentito nominare, attenzione perché per fortuna l'Italia è l'Italia, perché non ci sono solo i grandi centri dove tutti si affollano, ma ci sono anche migliaia e migliaia di piccoli centri meravigliosi che fanno di questa nazione un giardino, come si suol dire. E Anagni è un'antichissima cittadina del Lazio, più circa 20.000 abitanti, in provincia di Frosinone, a circa 70 km da Roma, ed è l'antica Anagnia, cioè la capitale del popolo italico degli Ernici, che sono stati sottomessi dai Romani nel IV secolo avanti Cristo, e si erge su una collina tra i monti Ernici e la valle del fiume Sacco, in quella zona chiamata Ciociaria, no? Gli italiani conoscono soprattutto per la canzonissima con Manfredi, no? Che faceva il pastore di Ceccano, non vi ricordate, siete troppo giovani per ricordarvi queste cose antiche, perdute negli anni, nei secoli passati. Ma la leggenda annovera la città di Anagni tra le cosiddette città saturnie, guardate, le cinque città della Ciociaria fondate secondo la leggenda dal dio Saturno, le cinque, un pentagono di 5 A: Anagni, Alatri, Arpino, Atina e Ferentino, detta anche Antino. Guardate, lì c'è un bellissimo giro turistico da fare. Anagni è nota come la città dei papi, c'è anche scritto nel cartello quando si entra ad Anagni, magari uno arriva e non lo sa, ma è così perché ha dato i natali a quattro pontefici addirittura: Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII. Per essere stata residenza e sede papale, soprattutto durante il pontificato di Bonifacio VIII. E nel centro medievale di Anagni, che è fatto di edifici eleganti ed austeri, di chiese romaniche, tra cui la cattedrale, dove c'è una splendida cripta, i cui affreschi costituiscono uno dei più interessanti cicli pittorici del 200 italiano, no? E tra tutti questi monumenti si distingue soprattutto il duecentesco Palazzo dei Caetani, cioè il palazzo di Bonifacio VIII. E quindi, con la guida del Lazio, navigando in rete, anche questa sera, andate a dormire questa sera, poi domani mattina, potete fare una visita ad Anagni, la città dei papi e dello schiaffo. Dello schiaffo? Perché dello schiaffo? Beh, ora vedremo. Cioè, Benedetto Caetani entra da giovanissimo nella curia pontificia, dove riceve una solida educazione orientata alla carriera diplomatica. Bonifacio VIII è stato un grande personaggio, un politico, è una persona colta e ha le vedute molto solide dal punto di vista dottrinale, è un grande esperto di diritto canonico, e nel 1281 Martino IV, ricordate Martino IV, noi lo abbiamo lasciato in purgatorio la settimana scorsa a digiunare a rimpiangere le anguille di Bolsena e la vernaccia, tanto quella di San Gimignano, tanto quella d'Abruzzo, perché per non fare torto a nessuno. Ebbene, Martino IV lo nomina cardinale, successivamente lui si distingue per conto dei papi Onorio IV e Niccolò IV in delicate missioni diplomatiche in Francia, in Inghilterra. Poi Benedetto Caetani diventa segretario di Stato durante il pontificato, uno dei più singolari della storia della Chiesa, il pontificato di Celestino V, che tutti avete sentito nominare, il monaco Pietro da Morone, colui che, come scrive Dante, fece per viltate il gran rifiuto. Dante dice per viltate perché secondo lui Pietro da Morone avrebbe dovuto prendere in mano la situazione, tirare fuori tutti gli attributi che lo Spirito Santo gli aveva dato e imporsi, cioè imporre una chiesa povera, una chiesa orientata in modo ascetico, liberarsi del potere temporale. Invece Celestino è proprio una scelta, lui non non è tagliato per questo ruolo. E Bonifacio, quello che diventerà Bonifacio, Benedetto Caetani, segretario di Stato, contribuisce in modo determinante fornendogli le giustificazioni canoniche alla tormentata scelta di Celestino V, che sentendosi inadeguato, il 13 dicembre del 1294, esattamente 721 anni fa, rinuncia al trono dopo 5 mesi di pontificato. E il 24 dicembre, dopo un breve conclave, Benedetto Caetani viene eletto Papa lui stesso e prende il nome di Bonifacio VIII. Viene eletto con il favore degli Angioini, ma con, quindi dei francesi, ma con l'opposizione dei circoli nobiliari rivali capeggiati dalla famiglia Colonna. I grandi avversari dei Caetani sono i Colonna, che tutte le volte che si incontrano per le strade di Roma mettono le mani al coltello. E Giacomo e Pietro Colonna, che sono membri del collegio cardinalizio, contestano la validità della sua elezione e gli rifiutano l'obbedienza. Ma Benedetto Caetani è una persona molto energica, non si lascia intimorire. Con grande energia e molta perspicacia, Bonifacio VIII, che è un profondo conoscitore del diritto canonico ed è sorretto da una lucida volontà d'azione, affronta il delicato problema dei rapporti con le varie monarchie nazionali, che rivendicano in questo momento la libertà d'azione in campo civile e pretendono anche il potere di controllo sul corpo ecclesiastico dei vari stati, che godeva di grande autonomia, la libertà ecclesia, la libertà degli ecclesiastici, e aveva acquisito il corpo ecclesiastico molti privilegi: l'esenzione dal servizio militare, l'esenzione dalle tasse, dalla giurisdizione civile, tribunali propri, e quindi sorgono difficoltà e contrasti con Giacomo II d'Aragona, con il re di Germania Adolfo di Nassau, con il re di Inghilterra, con il re d'Ungheria, e soprattutto lo scontro si fa duro con Filippo IV il Bello, re di Francia, che intende imporre anche ai membri del clero il pagamento delle imposte, anche degli incisi, per finanziare la guerra contro gli inglesi. No, ma Bonifacio VIII invita da prima, nel 1301, il re di Francia a recedere dalla sua decisione con una bolla molto paternalistica intitolata Ausculta Fili, ascoltami figlio mio, lo chiama così, ma non viene per niente ascoltato da quel figlio birichino che è Filippo il Bello, che si vuole comportare come Carlo d'Angiò. E allora nel 1302, Bonifacio è un altro carattere, decide Bonifacio di firmare una seconda bolla, Unam Sanctam, attenzione, un documento che è entrato nella storia del pensiero, in cui solennemente propugna una teoria integralista della società cristiana, intesa come corpo unico, il corpo mistico, di cui Cristo è capo e il pontefice vicario, e quindi al pontefice spettano entrambe le spade, la temporale e la spirituale, e di conseguenza il Papa ha il primato su tutti i regnanti della terra. Devono ubbidire quando lui dice qualche cosa, e ha il potere di intervenire su tutto e su tutti. Ora, attenzione, nello scrivere la bolla Unam Sanctam, Bonifacio VIII si avvale della collaborazione di un gruppo di intellettuali, tra i quali ce n'è uno di prestigio, un insigne maestro della scolastica, che non abbiamo ancora incontrato perché lo incontriamo ora, che si chiama Egidio Romano, e difatti la struttura dottrinale dell'enciclica Unam Sanctam è ben costruita, ed è veramente poderosa. Egidio Romano è stato discepolo di Tommaso d'Aquino alla Facoltà delle Arti di Parigi, dove ha poi insegnato teologia, incorrendo anche lui nella condanna del vescovo Etienne Tampier, prima di diventare generale degli Agostiniani e arcivescovo di Bourges nel 1295, ed è stato anche il precettore di Filippo il Bello, il quale, per il quale ha scritto un trattato, il trattato De Regimine Principum, su come deve governare un principe, dove parafrasa l'etica nicomachea di Aristotele, quindi un trattato pieno di grandi valori etici. E alla stesura dell'enciclica Unam Sanctam partecipano anche Giacomo da Viterbo, l'allievo prediletto di Egidio Romano, e il cardinale francescano Matteo d'Acquasparta. Ora, questa enciclica avrebbe anche potuto essere uno strumento di conciliazione e di dialogo, no? Perché il Papa avrebbe dovuto dare degli ammonimenti secondo la letteratura del Vangelo, no? Quindi è chiaro che i papi, noi abbiamo un papato contemporaneo in quale lancia degli ammonimenti che trovano, no, molti nemici, allora, no, perché è evidente, ma anche, no, una corrispondenza. Ma Bonifacio VIII, è lui che comanda, porta l'ideologia teocratica espressa nei secoli precedenti da due papi che noi abbiamo incontrato, già Gregorio VII e Innocenzo III, quello della crociata contro gli albigesi, contro i catari, alle estreme conseguenze, e vuole imporre d'autorità il concetto di plenitudo potestatis, cioè il pieno potere del Papa, e la proclamazione del giubileo del 1300, ecco dove vogliamo arrivare, fa da preambolo all'esaltazione della politica basata sul principio della teocrazia. Ma il contesto storico non è più disponibile ad accogliere una posizione di questo tipo, perché ormai prevalgono, con lo sgretolamento dell'impero, interessi nazionali, e lo Stato nazionale contrappone l'autorità delle sue istituzioni all'autoritarismo universalistico ecclesiastico, per cui il re di Francia, Filippo il Bello, reagisce e, da alleato del Papa, diventa suo avversario, inviando una delegazione di suoi ambasciatori, guidata da un giurista famoso, Guglielmo di Nogaré, che, interpretando una serie di articoli del diritto canonico, quindi risponde, vedete, in modo organico, chiede al Papa di convocare un concilio che giudichi il suo operato, visto che anche all'interno della Chiesa sono molti coloro che, a cominciare dai francescani spirituali contro i quali Bonifacio VIII ha indetto una vera e propria crociata, perché anche lui commette degli errori, no? E beh, lancia una crociata contro i cosiddetti fraticelli, facendole inchiodare centinaia alle porte dei conventi, e quindi è chiaro che gli ordini religiosi, soprattutto gli spirituali, tutti gli ordini mendicanti, si schierano contro il suo autoritarismo, e cioè non condividono quindi la politica teocratica papale. Bonifacio VIII non tratta e scaccia in malo modo gli ambasciatori francesi, e allora Filippo il Bello riunisce gli oppositori del pontefice, costruisce un partito antipapale, che a Roma si sono già organizzati naturalmente intorno alla famiglia dei Colonna, i quali non aspettavano loro, cioè i Colonna nel 1303, gli storici nemici dei Caetani, forti dell'appoggio del re di Francia, raggiungono Bonifacio VIII nella sua residenza di Anani, dove si era rifugiato, e lo fanno prigioniero. Ecco, il Papa prigioniero, e l'episodio dello schiaffo, ecco lì, sarebbe stato schiaffeggiato in quell'occasione, attenzione, l'episodio dello schiaffo, lo schiaffo di Anani, che Sciarra Colonna, il capo militare della famiglia Colonna, Guglielmo di Nogaré addirittura, avrebbe dato in tale occasione a Bonifacio VIII, è da considerarsi un episodio leggendario. Perché leggendario? Guardate, erano molto superstiziosi allora, e voi sapete che portava male toccare in malo modo il corpo di un papa, perché il corpo papale aveva ormai in questo momento il valore di una reliquia, e quindi portava iella se uno avesse toccato il corpo del papa in malo modo, bisognava toccarlo con dolcezza, allora ecco, l'umiliazione però c'è stata, l'umiliazione che il pontefice teocratico ha dovuto subire è un fatto molto significativo. E difatti poco più di un mese dopo Bonifacio VIII, che però ritorna orgogliosamente a Roma a prende il suo posto, muore dal dispiacere l'11 ottobre del 1303. Prendere uno schiaffo dispiace sempre, no? E dispiace sempre prendere, materiale o morale che sia, dispiace anche dare uno schiaffo, ma succede. E scrivete quattro righe in proposito, succede. Io sono stato sempre molto orgoglioso tutte le volte che il mio maestro mi ha schiaffeggiato un pochino, sennò uno non aveva autorevolezza in classe, cioè non aveva. Allora usava regolarmente, no? I maestri risolvessero i problemi, mai sentito male, no? Ma si risolvevano i problemi. E lo attaccava. Queste cose succedevano un secolo fa. La storiografia contemporanea, forse a volte, no? Uno pensa. La storiografia contemporanea ha attenuato il giudizio fortemente negativo che in passato è stato dato all'operato di Bonifacio VIII. Certamente non è uno stinco di santo, ma la fama di corruzione e di simonia, attenzione, che questo Papa si è guadagnato, dipende anche dalle abili mosse propagandistiche dei suoi nemici. La macchina del fango, vedete, l'abbiamo già vista in azione diverse volte, è una pratica antica. Sull'accusa di simonia, per cui Dante colloca all'inferno Bonifacio VIII ancor prima che lui muoia, e questo è il bello di quel canto dell'inferno, pesa sul fatto che il giubileo del 1300 ha avuto un obiettivo speculativo. L'indulgenza, la pratica dell'indulgenza, diventa le indulgenze, diventa la vendita delle indulgenze sul mercato. E questo naturalmente è un guaio, perché le indulgenze diventano una merce da vendere e da acquistare, e inizia da questo momento un florido e turpe commercio che durerà nei secoli, e la protesta su questo commercio verrà all'inizio della modernità, tra i primi del Cinquecento, 1517, da parte dei protestanti tedeschi guidati dal movimento protestante guidato da Martin Lutero. Poi si chiameranno evangelici, loro si chiameranno così, però la protesta nasce dal fatto che le indulgenze diventano un prodotto bancario. Sapete cos'è un prodotto bancario? È uno strumento utile anche nel quale i piccoli risparmiatori soprattutto investono i loro risparmi per avere un reddito, e quindi ci sono, dovrebbero essere tutti buoni i prodotti bancari, poi spesso non lo sono. Ora, in questo caso l'indulgenza diventa un buono del tesoro, no? Nel quale che qualcuno compra, no? 15 anni di remissione dal purgatorio, e lo paga 100, lo compra e poi lo rivende, soprattutto i più sprovveduti, a 200. Ecco, ora questo commercio delle indulgenze, è chiaro, ora finché i prodotti bancari sono legati alla finanza, quando sono legati alle indulgenze, è chiaro che lo scandalo diventa. Però la questione dura. Guardate sul punto 4 del repertorio, Bonifacio VIII viene collocato da Dante nel canto 19 dell'Inferno, nella terza bolgia dell'ottavo cerchio, come responsabile del peccato di simonia, in compagnia di altri due papi, Niccolò III Orsini, che insomma a un certo punto fare, e Clemente V. Ora, il peccato di Simonia contempla la volontà deliberata di comprare e di vendere le cose spirituali, e il nome di questo peccato deriva dal personaggio, lo sapete, no? Di Simon Mago o Simone di Samaria, descritto in un episodio raccontato in forma apologetico-pastorale dagli Atti degli Apostoli, no? Un'opera che noi in questi anni abbiamo studiato in lungo e in largo, gli Atti degli Apostoli, che come sapete è il primo catechismo della Chiesa di Roma, redatto nella sua forma definitiva da Papa Clemente Romano all'inizio del XII secolo. Quindi non è un libro storico, è un libro pastorale, un catechismo nel quale il mago Simone propone a Pietro e a Giovanni di vendergli il potere di elargire lo Spirito Santo, cosa che poi lui avrebbe fatto a pagamento. Attenzione, è una proposta seria che fa Simone, diciamo, che ha un'altra mentalità, no? Cioè, lui ragiona in termini mercantili, con grande serietà, dice, vabbè, vendetemi, no, quanto costa questa possibilità? Io poi io faccio questo lavoro, no? E cioè, ecco, lui non ha capito, ecco, è un episodio pastorale, di ammonimento, è una parabola che ti fa capire qual è il senso che ha che hanno i doni dello Spirito Santo, no? Quindi, ebbene, andate a leggere a questo significativo episodio, no? Come risponde, tutti avete una Bibbia a disposizione, come risponde Pietro sdegnato a Simon Mago nel capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 9 al 25. È interessante capire. E il canto 19 dell'Inferno è il cosiddetto canto dei papi simoniaci, in cui Dante scaglia la sua sapienza poetica con grande sgomento e severità contro le colpe di cupidigia e di dominio di certi papi. Ma bisogna tener conto del fatto che nei confronti di Bonifacio VIII, però, Dante è particolarmente contrariato per un altro motivo. Ce l'ha a morte con Bonifacio VIII per un altro motivo che non c'entra niente con la simonia. Cioè, diventa un pretesto che Dante utilizza. Perché? Ma perché Bonifacio VIII si è comportato politicamente in modo truffaldino. Cioè, questo Papa ha tenuto un comportamento scorretto nei confronti del Comune di Firenze, nel momento in cui Dante fa parte del Consiglio dei Cento, del Parlamento della città, della Repubblica Fiorentina, cioè un organismo di governo della Repubblica Fiorentina. Cioè, alla fine del 1200 a Firenze, lo sapete, non comandano i Guelfi, i quali a loro volta si dividono subito in due fazioni, perché è sempre così che succede, no? Capeggiate da due casate che si contendono il potere, i Cerchi, che sono ricchi mercanti, detti la fazione dei Bianchi, e i Donati, abbiamo la scorsa settimana parlato del canto dei fratelli Donati, Corso Donati, che sono nobili ma non ricchi, detti la fazione dei Neri. Ora, nel maggio del 1300, mentre si festeggia Calen di Maggio, scoppiano una serie di sanguinosi tumulti tra i Bianchi e i Neri, anche lì con la spada in mano si affrontano, e nel governo, il governo che è in mano ai Bianchi, per calmare gli animi, bandisce dalla città i capi più facinorosi delle due fazioni, ma tacitamente qualche giorno dopo i Bianchi rientrano in città, mentre i Neri riparano a Roma e chiedono aiuto a Bonifacio VIII, che non vedeva l'ora che questo succedesse, anzi manda a dire venite qui, e non vede l'ora di acquistare il dominio su Firenze. Bonifacio VIII allora compie un atto sleale, cioè manda a Firenze come suo legato, dice vi mando io un arbitro imparziale, no? Vabbè, vedete, non vi fidate del Papa, insomma, vi mando un arbitro imparziale, lo sapete, un certo Carlo di Valois, e anche lui un fratello di re di Francia, Carlo d'Angio. Carlo di Valois, che è il fratello del re di Francia Filippo il Bello, con il quale Bonifacio andava ancora d'accordo in questo momento. Perché faccia da pacere? Fiorentini accettano questo compromesso, si fidano del Papa, sarà l'ultima volta, non si fideranno mai più di nessuno, ma appena insediato in città, Carlo di Valois, come dicono i libri di testo, getta la maschera e si schiera con i neri e caccia in esilio tutti i dirigenti della fazione dei bianchi, tra i quali c'è anche Dante. È chiaro che Dante condanna a morte con un po' di facciottate. C'è anche la condanna a morte per chi nel giro di 24 ore non si fosse allontanato immediatamente dalla città e non fosse più rientrato. E Dante, come sapete, non potrà più, mai più rientrare a Firenze, morirà in esilio poi a Ravenna. Come può Dante, che sta peregrinando in esilio e fa esperienza di come sta di sale lo scendere e salire per la sua scale, non covare un comprensibile rancore nei confronti di Bonifacio VIII? Collocarlo all'inferno era il minimo che potesse fare, però Dante, attenzione, non vuole si pensi che la sua possa essere considerata una posizione soggettiva. Dice, qui c'è conflitto di interessi. No, nella Divina Commedia non ci deve essere nessun conflitto di interessi, ma vuole esprimere un giudizio più generale e quindi non si scaglia tanto contro l'uomo. Tra l'altro Dante considera anche onestamente Bonifacio VIII come persona accorta, di vasta mente, di pronta dottrina, perché Bonifacio VIII era un intellettuale e Dante questo lo deve ammettere, no? E non semplicemente come un volgare peccatore, ma Dante, da difensore delle istituzioni comunali, condanna piuttosto la politica teocratica di Papa Bonifacio VIII, incentrata su un vizio per il quale la Chiesa, la bella donna, come la chiama Dante, è stata fatta decadere dall'alto ufficio di guidare le coscienze a quello infimo di voler dominare sui re e sugli stati per acquisire oro e argento, rinunciando ad insegnare la via che porta ad acquisire la virtù. Ecco, questo è quello che pensa Dante, giustamente. Dante è tanto preso da questa passione civile che colloca Bonifacio VIII all'inferno quando è ancora vivo, e lui, con licenza poetica, anticipa la condanna assumendosi una responsabilità piuttosto elevata, e per far questo inventa, attenzione, artisticamente un efficace espediente, una situazione equivoca, cioè lui parla con un dannato che è il Papa simoniaco Niccolò III Orsini, morto improvvisamente già nel 1280, il quale pensa che Dante sia Bonifacio VIII, giunto prima del tempo alla sua destinazione infernale. Questo è l'espediente che Dante crea. Quindi la scuola consiglia, come al solito, di leggere e di rileggere con pazienza il canto 19° dell'Inferno, usufruendo delle note dei commenti che corredano il testo della Divina Commedia, il testo che conservate nella vostra biblioteca domestica. Noi leggiamo insieme adesso i versi dal 31 al 63 di questo canto, il canto 19° dell'Inferno, sono i versi in cui si consuma l'equivoco necessario a collocare Bonifacio VIII all'inferno prima del tempo, corredati da un commento, perché guardate, la poesia di Dante non sempre è immediatamente comprensibile, soprattutto in questo canto è piuttosto complicato, quindi vediamo se riusciamo a leggerlo, ma c'è un commento, quindi dal canto 19° dell'Inferno. Nella terza bolgia dell'ottavo cerchio, Dante e Virgilio si trovano di fronte a questa scena. Guardate, ogni peccatore, sono malmessi, i simoniaci, ogni peccatore è conficcato a testa in giù in una buca, lasciando emergere solo le gambe fino alle cosce, mentre le piante dei piedi sono accese da delle sottili fiammelle e i peccatori scalciano con forza mentre le fiammelle lambiscono i loro piedi come fa il fuoco sulle cose unte. Quindi una bruttissima situazione. Dante nota che uno dei dannati sembra lamentarsi più degli altri, ha le fiammelle sui piedi di un colore rosso, più acceso, e chiede a Virgilio chi sia costui e vorrebbe parlare con lui. Chi è costui maestro che si cruccia guizzando più che gli altri suoi consorti, dissi io, e cui chiuroggia fiamma suggia? Io dissi, maestro, chi è quel dannato che soffre e scalcia più degli altri suoi compagni di pena e che è consumato da una fiamma più rossa? Ed egli a me, se tu vuoi chi ti porti laggiù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé e dei suoi torti. E lui a me, se tu vuoi che io ti porti laggiù, scendendo lungo la parete meno ripida, saprai da lui stesso, chi è e qual è la colpa che ha commesso. E io, tanto me bel quanto a te piace, tu sei Signore e sai che io non mi parto dal tuo volere, e sai quel che si tace. Dante è sempre complimentoso nei confronti di Virgilio. Ed io, Dante dice, ciò che a te piace per me va benissimo, tu sei la mia guida e sai che la mia volontà è conforme alla tua e sai anche ciò che non dico. Allor venimmo in su l'argine quarto, volgemmo e discendemmo a mano stanca, laggiù nel fondo foracchiato e alto. Allora giungemmo sul quarto argine, ci girammo e scendemmo verso la man stanca, verso sinistra, fino al fondo della bolgia, pieno di buchi e stretto, foracchiato, stretto. Lo buon maestro, ancor della sua anca, non mi dipuose, sì mi giunse al rotto di quel che si piangeva con la zanca. Cioè il buon maestro lo prende, Virgilio prende Dante e lo porta tenendolo su un fianco, lo prende in braccio. Il buon maestro non mi fece scendere dal suo fianco e non lo fa scendere finché non mi portò alla buca dove quel dannato si lamentava con le sue gambe, si piangeva con la zanca. O qualche se che il di su tien di sotto, anima trista, come pal commessa, comincia io a dire, se puoi, fa motto. Dante, iniziai a dire, chiunque tu sia, tu che sei capovolto, che il di su tien di sotto, anima trista, come un palo conficcato nel terreno, se puoi parlami, cioè dimmi qualcosa. Io stava come il frate che confessa lo perfido assassino, che poi che è fitto richiama lui perché la morte cessa. Similitudine di Dante. Cioè io stavo lì come il frate che confessa il perfido assassino, il quale dopo essere stato messo nella buca, perché la condanna a morte consisteva nell'essere imbucati fino al collo e poi lasciati morire lì, chiama però il confessore, lo richiama per ritardare un po' l'esecuzione, ed è gridò, se tu già costiritto Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto, e questo urlò, sei già lì in piedi Bonifacio, il libro del futuro mi ha mentito di diversi anni. Quindi il dannato risponde scambiando Dante, vedete, per Papa Bonifacio VIII, se tu si tosto di quell'avversazio per lo qual non temesti torna inganno la bella donna e poi di farne strazio, ti sei già saziato, dice il dannato a Dante, credendolo Bonifacio VIII, di quelle ricchezze per le quali non avesti scrupoli a prendere con inganno la bella donna, la chiesa, e poi farne scempio. Tal mi feci io, quai son color che stanno, per non intender ciò che l'ho risposto, quasi scornati, risponder non sanno. Io diveni allora come quelli che non capiscono cos'è stato loro risposto, per cui sono confusi e non sanno cosa ribattere. Dante non sa questo, ma cosa mi sa dire? Allora Virgilio disse, dilli tosto, non son colui che credi. Ed io risposi come a me fu imposto. E naturalmente Virgilio dice, dilli subito, non sono colui che tu credi, e io risposi come mi fu ordinato. A questo punto il dannato storce dolorosamente i piedi, quindi si presenta come il Papa Nicolò III, appartenente alla nobile famiglia degli Orsini, che fu assai avido nell'arricchire i suoi familiari, al punto che è finito lì all'inferno. Sotto di lui, nella stessa buca, sono conficcati gli altri simoniaci, tutti appiattiti nella roccia, e anche lui verrà spinto più in basso quando arriverà, è per quello che è preoccupato, quando arriverà realmente colui per il quale ha scambiato Dante, cioè Bonifacio VIII. Sei già qui, Bonifacio, adesso mi tocca finire ancora più in basso. Ma il giubileo del 1300, a parte l'immorale commercio delle indulgenze, è stato nel suo complesso un grande evento che è diventato un modello nella storia della Chiesa, tanto che l'altro ieri, la solennità dell'Immacolata Concezione, si è appena aperto un giubileo con un intento particolare, e che si concluderà il 20 novembre del 2016 con la solennità di Cristo Re. Il tema del giubileo di quest'anno è stato preso dal versetto 4, capitolo 2 della lettera agli Efesini di Paolo di Tarso, dove si legge: Dio è ricco di misericordia, e c'è un particolare richiamo al testo del Vangelo secondo Luca. Qui c'è una pagina che commenta il significato del giubileo attuale. Adesso però ce l'avete, se volete andate sulla rete e la leggete, ma ne parleremo a suo tempo quando il giubileo dura. Ora noi dobbiamo concentrarci sull'avvenimento giubilare del 1300, perché l'avvenimento giubilare cristiano ha una sua struttura di base che ha preso forma proprio nel 1300. In che cosa consiste? Beh, ci sono alcuni elementi, guardati, da osservare, che dobbiamo conoscere e da studiare, e noi questo esercizio adesso lo facciamo anche in funzione della celebrazione del Natale. Ora, il primo elemento relativo alla struttura di base del giubileo è di natura filologica. Voi sapete, ce l'ha insegnato Ruggero Baccone, che la filologia conduce alla filosofia e alla teologia, e questo elemento filologico riguarda la trivalenza del significato della parola giubileo, perché intorno al senso di questa parola viene a crearsi un curioso effetto sonoro. Jobel, Jobil, Jobal. E voi dite: cos'è il titolo di una canzone del Carnevale di Rio? Sembra, ma in realtà sono tre parole ebraiche che arrivano invece dal libro del Levitico. E queste tre parole ebraiche ci fanno capire che il concetto di giubileo trova la sua collocazione nella letteratura dell'Antico Testamento. Il cristianesimo dal 1300 ha fatto proprio questo concetto, interpretandolo nell'ottica evangelica. Riflettiamo, guardate sul punto 5. Allora, la parola giubileo potrebbe derivare, deriva dalla voce ebraica Jobel, ma anche dalla voce Jobil e anche dalla voce Jobal. Quindi c'è un gioco filologico veramente divertente. La parola ebraica Jobel significa ariete, e poiché con le corna dell'ariete si facevano strumenti a fiato, l'anno cosiddetto giubilare in Israele viene annunciato col suono del corno, cioè un suono d'allegrezza, ovvero di giubilo. La parola giubilo deriva il termine giubilo deriva dalla parola giubileo. La parola Jobil invece significa richiamo, e infatti il suono del corno richiama gli israeliti al pensiero del Signore, riconducendoli sulla via dell'obbedienza alla legge, alla Torah. La legge è uguale per tutti, questo è il valore del termine Torah. E infine la parola Jobal vuol dire remissione, e l'anno giubilare era quello che avrebbe dovuto rimettere gli israeliti nelle condizioni di 50 anni prima. Come sarebbe a dire? Guardate, per capire questo occorre leggere il 25esimo capitolo del libro del Levitico, un esercizio che potete fare facilmente perché tutti voi possedete una Bibbia, come dicono le statistiche. Ora, nel capitolo 25esimo del libro del Levitico si parla dell'istituzione dell'anno giubilare da parte di Mosè. È Mosè il grande legislatore, no? Il grande legislatore. Leggiamo cosa dice. Attenzione: conterai 7 settimane d'anni, cioè 7 volte 7, che fanno 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba, Jobel, chiamando la gente di tutto il paese, Jobil. Dichiarerai santo il 50° anno e proclamerai la remissione, Jobal, per tutti gli abitanti. Sono bellissime queste 4 righe dal punto di vista filologico, bisognerebbe poterle leggere in lingua originale. I 3 vocaboli, quindi Jobel, Jobil, Jobal, si completano, per cui il suono del corno d'ariete, Jobel, richiama tutta la gente, Jobil, in vista della remissione, Jobal, di tutti i debiti contratti durante il cinquantennio. E prescrive il Levitico, attenzione, in quest'anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo. Guardate, ciò deriva dal principio, c'è un principio ideologico, dal principio di, che la terra è di Dio e non può essere acquistata per sempre. La proprietà è un furto, anche di qui arriva poi dopo tutto il socialismo utopico che prende dal libro del Levitico tutta una serie di incentivi per creare il socialismo nel secolo scorso. Le terre non si potranno vendere per sempre, dice il Signore nel Levitico, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini. Ogni tribù, ogni famiglia aveva avuto in concessione dal Signore la propria terra, che non poteva essere totalmente alienata. Chi, costretto dal bisogno, vendeva, aveva sempre il diritto del riscatto per sé e per il parente più prossimo, secondo il calcolo degli anni che lo dividevano dal giubileo, perché chi comprava sapeva di entrare in possesso soltanto per 50 anni. Se il fratello caduto in miseria, si legge, non trova la somma del riscatto, ciò che è stato venduto rimarrà in mano del compratore fino all'anno del giubileo. Al giubileo il compratore uscirà e l'altro rientrerà in possesso del suo patrimonio. Ora, tra le cose vendibili e riscattabili c'era anche la libertà personale di coloro che cadevano in servitù, ma non mai in schiavitù. Leggiamo, si legge nel Levitico, attenzione, essi sono miei servi che io ho fatto uscire dall'Egitto, dice nel Levitico il Dio di Israele, e non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. Nel popolo di Israele tutti dovevano essere fratelli. Se tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo, ma sia presso di te come bracciante o di inquilino. Ti servirà fino all'anno del giubileo. Allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. E quindi l'anno giubilare era atteso con desiderio da tutti coloro che per bisogno erano stati costretti a vendere il proprio campo, la propria casa, addirittura la propria persona. I termini Jobel, Jobil, Jobal risuonavano per proclamare quindi un anno felice, un anno di tregua per la terra, dice il Levitico, per gli animali, e di perdono e di pace per gli esseri umani, per le persone di buona volontà. Quindi è un anno sabbatico quello del giubileo, in cui tutto si ferma perché tutto si deve riposare e tutti devono riflettere. E quale dei 3 vocaboli, Jobel, Jobil, Jobal, secondo voi suona meglio e mettereste per primo anche per il significato che ha? Scrivetelo, no? Fate questo esercizio filologico. Questo primo elemento, vedete, l'elemento filologico della struttura di base del giubileo contiene un primo rimando al clima natalizio descritto dalla letteratura dei Vangeli, perché i termini Jobel, Jobil, Jobal, che risuonano per proclamare un tempo di tregua per la terra, per gli animali, di perdono e di pace per gli esseri umani, richiamano il coro degli angeli che appaiono d'incanto sulla grotta di Betlemme. Difatti c'è un richiamo a giubilo nella letteratura dei Vangeli, cantando con giubilo gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra alle persone di buona volontà. Ora, un secondo elemento relativo alla struttura di base del giubileo è invece di natura sociologica, e questa componente si è andata formando da prima dell'anno 1000 con l'esperienza del peregrinare, cioè dell'andare in pellegrinaggio, spostarsi, girovagare, vagabondare, errare, viaggiare, no? Ne abbiamo già, guardate sul punto 6. Prima che Bonifacio VIII nel 1300 realizzasse concretamente, con motivazioni politiche più che religiose, il progetto del giubileo, da tre secoli, inizialmente sotto traccia e poi in modo sempre più esplicito, era sorto un fenomeno spontaneo, quello dei pellegrini, singole persone in cammino sulla via dell'esodo, che si mettevano in movimento, peregrinavano per acquistare meriti e lucrare indulgenze. Questo è un fenomeno che è ritornato in auge, no? Come nella vita civile ci sono mercati da conquistare, visto che è la borghesia che in questo momento sta trionfando, no? Così nella vita religiosa esistono santuari da visitare, quindi bisogna uscire dalla propria città. Vi ricordo che il verbo latino peregere, da cui deriva la parola pellegrinaggio, significa camminare attraverso i campi, per ager sono i campi coltivati, quindi bisogna abbandonare quindi la propria casa, salutare i dolci amici, per citare Dante, e partire senza la sicurezza del ritorno, perché chi vuole lucrare materialmente o spiritualmente deve rischiare. E il concetto del lucro, viene usato questo termine, è largamente accettato in tutti i sensi, perché il mercante va verso i centri di vendita per lucrare fiorini d'oro, la moneta che vale di più in questo momento, e il pellegrino va verso i centri di preghiera per lucrare indulgenze. Il termine lucrare non è usato in senso negativo in questo momento, è usato in senso positivo. Non si tratta più del suono della tromba, Jobel, né del richiamo della legge di Dio, Jubil, o della remissione dei debiti materiali, Jobal. Il giubileo cristiano, prima ancora di essere istituito ufficialmente, viene concepito come un avventuroso viaggio, ricco di indulgenze, perché pieno di pericoli, lungo strade mal tenute, mal guardate, incerte e minacciate, le strade che i romani avevano tracciato per il passaggio delle legioni, soprattutto quelle secondarie, perché c'erano strade ufficiali, la Tricade, e poi c'erano strade secondarie che passavano a mezza costa. Non si sa mai che il nemico invadesse le strade principali, le legioni potevano andare su strade di servizio, e che poi dopo la caduta dell'impero romano queste strade sono proprio quelle, visto che quelle in pianura si sono impaludate, quelle ufficiali, e quindi sono rimaste attive invece quelle che andavano a mezza costa, che sono più protette, come la via Clodia. La via Clodia, che comincia ad essere chiamata Romea o Francigena dopo l'anno 1000, che oggi è tornata in auge, sono pur sempre percorse dai guerrieri. Guardate, però i guerrieri viaggiano solo nei mesi primaverili, perché d'inverno gli eserciti finivano per impantanarsi sulle strade, quindi la guerra si faceva in primavera, quindi beato l'inverno e l'autunno. Mentre in tutte le stagioni vengono utilizzate dai mercanti, quelli non hanno, e dai pellegrini, perché i loro viaggi richiedono più mesi e sono poco piacevoli: il sole, la pioggia, il fango, la polvere, i pedaggi, la peste, i briganti, sono gli implacabili compagni di viaggio. Ma nonostante ciò, le strade vengono assiduamente percorse a scopo di lucro, e nelle deliberazioni comunali riguardante la manutenzione delle strade, guardate, si parla sempre di peregrini et mercatores, pellegrini e mercanti, ai quali chiedere un contributo, ai quali far pagare un pedaggio per tenere in buon uso, per asfaltare le strade. Ma e così succede che, come abbiamo studiato in questi ultimi anni, lungo le strade di grande comunicazione sono sorti centri di accoglienza come le abbazie romanico-benedettine, con la loro torre campanaria che segna l'itinerario con la vista e col suono. I viandanti scorgono da lontano quel segnale visivo che diventa uditivo col suono delle squille, delle campane. E Dante, che è esperto in pellegrinaggi, in peregrinazioni, ne rende testimonianza all'inizio dell'ottavo canto del Purgatorio, con due terzine famosissime che descrivono lo stato d'animo di un viandante sull'ora del tramonto che ascolta il suono della squilla della campana di lontano, che conoscete a memoria, versi che conoscete a memoria. Era già l'ora che volge il disio ai naviganti e intenerisce il core, lo dican detto ai dolci amici addio, e che lo novo peregrin d'amore punge se ode squilla di lontano che paia il giorno pianger che si muore. Quando il giorno declina e i terrori della notte invadono l'anima del viandante, il suono della squilla è di gran conforto. E nelle abbazie c'è una campana chiamata la sperduta, perché viene fatta rintoccare a lungo sul far della notte, in modo da rimettere nella giusta via coloro che hanno sbarrito l'orientamento. Guardate, Bonaventura da Bagnoregio, che abbiamo incontrato l'anno scorso a suo tempo, anche quest'anno lo abbiamo citato, lo incontreremo ancora, ordina ai suoi confratelli francescani di accompagnare la squilla serale, e lui crea una situazione sociologica molto importante con la recita di tre Ave Maria, e da quel giorno il nome poco rassicurante di sperduta viene sostituito da quello più affidabile di squilla dell'Ave Maria. E io credo che abbiate ancora voi sentito suonare l'Ave Maria come una volta in cui tutti tornavano a casa, no? Quando, il Dante qui nasce.
Ma anche l'Ave Maria la chiamavano? Che se la chiamavano anche l'Ultima Notte?
Eh sì, 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 anche così, questo è un modo di dire, diciamo, più popolare, questo è più intellettuale, l'avventura da Bagnoregio, ma questo è quello che. E quindi tu devi scriverle queste due righe, cioè, è proprio per questo. E Dante associa il peregrinare alla nostalgia, e questo sentimento contiene anche la preoccupazione che le difficoltà da superare per giungere alla meta sono tante. E quali sono gli itinerari dei pellegrini medievali? Guardate, tre sono gli itinerari principali da percorrere per lucrare indulgenze: quello di San Jacopo di Compostella, simboleggiato dalla bianca conchiglia, quello di Roma, simboleggiato dal volto di Gesù, la Veronica, e quello di Terra Santa, simboleggiato dalla palma. Ma gli itinerari diventano molti a questo punto, i santuari si moltiplicano, e quindi nel 1300 è a cominciare da questi due presupposti, vedete, il filologico e il sociologico, che esistevano già, che prende corpo l'idea da parte di Bonifacio VIII di istituzionalizzare il giubileo, e il Papa l'idea la realizza, perché queste cose le conosce, le vede, perché è abile a sintetizzare questi elementi. Cioè, voi in quale santuario e facendo quale itinerario avete lucrato indulgente? Scrivete quattro righe in proposito. Il Natale di Gesù di Nazareth è fonte di giubilo, ma soprattutto modello di peregrinazione. Guardate, Gesù è un povero bambino che nasce peregrinando per la strada, sulla via, no? In un contesto di generale peregrinazione. E questo modulo evangelico propone di riflettere sul fatto che non è la terra che appartiene agli umani, ma sono gli umani che appartengono alla terra, e appartiene alla terra perfino quel, secondo la letteratura dei Vangeli e la tradizione, quel bambino figlio di Dio deposto in una mangiatoia, per cui con le parole di Sant'Alfonso Maria de Liguori, noi cantiamo tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in terra, cioè, in una grotta al freddo e al gelo, diventi anche tu un umano che sta legato alla terra. E ora celebriamo il Natale insieme ai personaggi creati da Fyodor Dostoevskij, che non rinuncia mai a mettere in evidenza il fatto che il tasso di umanità di una persona aumenta in ragione della consapevolezza che ha di essere pellegrina sulla terra, bisognosa e dispensatrice di indulgenza e di misericordia. Raskolnikov si costituisce, viene processato, non cerca attenuanti, riconosce le sue colpe, accetta la giusta punizione, addirittura lui è convinto di essere condannato alla pena capitale e quindi ad una pena durissima, ma prende atto che ha sbagliato e se lo merita. Però tutta una serie di persone vengono a testimoniare a suo favore, perché ha compiuto anche delle buone azioni, lui forse non se lo ricordava più, e il commissario Porfiri Petrovic poi dichiara che l'imputato ha agito per necessità e non dice nulla della sua presunta volontà di grandezza, perché è convinto che Raskolnikov abbia compreso di avere agito irresponsabilmente, per cui con tutte queste attenuanti viene condannato a 8 anni di lavori forzati in Siberia. Noi pensiamo, cioè, insomma, ha avuto poco, ma attenzione, 8 anni di lavori forzati in Siberia vanno moltiplicati per 4, perché è evidente che non è che uno le uccide. Ecco, quindi la situazione era piuttosto dura, ma Sonia lo segue naturalmente, e la loro vicinanza diventa un rapporto affettivo che restituisce loro la speranza. Guardate, il celebre editore, scrittore, giornalista, fondatore, direttore della famosa rivista Russi Vestnik, il messaggero russo, grande intellettuale Mikhail Kharkov, vuole che Dostoevskij cambi questo finale, perché è poco commerciale, perché gli sprezzanti lettori russi, cioè la casta intellettuale, quanti volete fossero i lettori allora nel 1865, cioè non apprezzano l'indulgenza e la misericordia, preferiscono il rigore, la spietatezza, il cinismo, l'implacabilità. Ci vuole un finale, no, che sia provocatorio, cioè lui deve vendere. Quindi Dostoevskij sostiene per questo una dura polemica, risponde che lui non cambierà mai il finale di quest'opera, e provocatoriamente dice che lui non scrive per i lettori, ma per invocare l'indulgenza e la misericordia di Dio su di sé, e che quindi non modificherà mai il finale di questo romanzo, e poi aggiunge che non lo cambierà proprio perché è Natale. Difatti la polemica avviene proprio tra il 20 e 21, 22, 23 dicembre del 1865, esattamente 150 anni fa. L'editore Kharkov deve cedere, anche perché con la sua competenza capisce di avere in mano il manoscritto di un capolavoro. E allora, siccome la trama e il finale di questo romanzo sono, almeno penso, universalmente conosciuti, e lo si deve leggere non per sapere come va a finire, ma per riflettere sui ragionamenti che quest'opera contiene sul piano dell'umanesimo, ebbene, secondo l'ammonimento di Dostoevskij, leggiamo le ultime righe di questo capolavoro, di questo romanzo. È Natale, è tempo di indulgenza, dice Dostoevskij. Leggiamo. Epilogo. Quella notte, tuttavia, a Raskolnikov non era possibile pensare a lungo ad una sola cosa, né concentrarsi in un solo pensiero. Non riusciva a ragionare su nessun problema, poteva soltanto sentire. Alla dialettica era subentrata la vita. e nella sua coscienza si preparava ormai qualcosa di completamente oscuramente diverso. Sotto il suo guanciale c'era il Vangelo, lo prese macchinalmente. Quel libro apparteneva a Sonia, era lo stesso dal quale lei gli aveva letto i versetti sulla nascita di Gesù e sulla risurrezione di Lazzaro. Nei primi tempi della sua deportazione egli pensava che Sonia lo avrebbe tormentato con la religione, che si sarebbe messa a parlargli del Vangelo, a imporgli di leggere dei libri. Invece, con sua grandissima sorpresa, lei non aveva affrontato nemmeno una volta questo argomento e nemmeno gli aveva mai offerto il Vangelo. Era stato lui a chiederglielo poco prima della sua malattia e lei gli aveva portato il libro senza una sola parola. Fino a quel momento, del resto, lui non l'aveva nemmeno aperto, nemmeno adesso l'aprì, ma per la mente gli passò rapido questo pensiero: posso non avere le sue stesse convinzioni ormai, o almeno i suoi stessi sentimenti, le sue stesse aspirazioni, la sua indulgenza? Anche lei fu molto agitata tutto quel giorno, di notte si sentì perfino male di nuovo, ma era così felice da aver quasi paura della sua stessa felicità. 7 anni, soltanto 7 anni. All'inizio della loro felicità, in quei primi momenti, tutte e due erano pronti a considerare quei 7 anni come 7 giorni. Egli ignorava perfino che quella nuova vita non gli veniva data così, gratuitamente, che avrebbe dovuto pagarla, e a caro prezzo, pagarla compiendo qualcosa di grande negli anni a venire. Ma qui, ormai, comincia una nuova storia, la storia della rinascita di una persona, della sua graduale trasformazione, del suo lento passaggio da un mondo ad un altro mondo, del suo incontro con una realtà nuova e fino a quel momento completamente ignorata. Potrebbe essere l'argomento di un nuovo racconto, ma il nostro intanto è finito. È finito qui, dice, ed è finito così, dice Dostoevskij. Mi piacerebbe che questa riflessione dostoevskiana, dal carattere natalizio, sulla crescita intellettuale e spirituale della persona trovasse la sua realizzazione nel nostro percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale. Ebbene, noi tutte e tutti insieme ci proviamo a perseguire questo obiettivo, facendo continuare il nostro viaggio anche nell'anno che viene. E per questo il viaggio continua, si torna a scuola il 14 gennaio e allora per concludere non resta che dire pace in terra a tutte le persone che necessariamente non perdono mai la volontà, la buona volontà di imparare. E di conseguenza, con questo auspicio, auguro a tutte e a tutti voi un buon Natale di studio. Buonanotte, auguri.